Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te:
pensiero poetante e poesia pensante. Il podcast su Giacomo Leopardi. Leggiamo oggi L'infinito di Giacomo Leopardi e l'idillio composto nel 19 e pubblicato la prima volta negli idilli, tra gli idilli. Con questo titolo, con questo nome, Leopardi intendeva certo non ascrivere questa poesia a una tradizione paesaggistica, campestre, ma intendeva scriverla piuttosto a una tradizione di poesia del sentire. E l'infinito, pubblicato via via nelle successive edizioni, quella fiorentina, poi quella napoletana e poi infine, dopo la morte di Leopardi, in varie edizioni c'è stato anche tutto un problema relativo agli abbozzi. Furono trovati degli abbozzi sconfessati nella loro pretesa autenticità e di fatto però abbiamo alcune poche varianti che pure sono importanti. L'infinito è forse la poesia italiana più nota negli altri paesi, nelle altre lingue, la poesia italiana certamente più tradotta nel mondo. E dunque quando leggiamo questa poesia dobbiamo pensare alle repliche di questi versi, di queste parole, di questi pensieri in moltissime lingue, in moltissimi altri suoni, in moltissime altre culture. E dunque torniamo all'infinito nella sua prima lingua, nella lingua originaria, quella di Giacomo Leopardi.
L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sonviel l'eterno, e le morte stagioni e la presente e viva il son di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e naufragarmi dolce in questo mare.
Ecco, la poesia di 15 versi è come una odissea, un'odissea non solo nella rappresentazione dell'infinito, rappresentazione che poi si rivela impossibile al farsi, ma è un'odissea nel pensiero e nella lingua poetica stessa. Il poeta si pone davanti al colle, al suo colle, a un colle a cui è legato da affezione, sempre caro, si pone davanti al colle con lo sguardo che cerca subito tutto ciò che è oltre il colle. E dunque la poesia si apre con un grande limite, ed è una poesia del limite, la poesia all'infinito con l'articolo determinativo L' infinito, è la poesia del contrasto impossibile a reggersi, cioè il contrasto tra il limite e l'oltrelimite, tra l'articolo determinativo e quello che nessun articolo può contenere, cioè l'infinito. E questo contrasto traspare e increspa tutta la poesia, tutte le parole, ed è presente in tutte le parole. L'impossibilità di dire l'infinito, ma allo stesso tempo la vocazione propria della poesia, il compito massimo che la poesia può avere, che è quello di voler dire l'infinito, sperimentare la possibilità di dire l'infinito e allo stesso tempo sperimentare l'impossibilità che questo infinito venga detto e raccolto nella poesia, nella lingua e nel pensiero. Dunque la poesia di Leopardi l'infinito è una poesia sulla poesia a un certo punto, è la poesia che cerca il suo massimo, quello di dire l'indicibile, di dire l'infinito e fa ricorso a tutte le forme, a tutte le figure possibili, a un'espansione della rappresentazione e dell'immaginazione, ma questo ricorso alla fine si rivela come impossibile a sostenersi e dunque c'è il naufragio, che è il naufragio del pensiero, naufragio della lingua poetica stessa, e però c'è poi un finale che vedremo nell'ultimo verso, e naufragarmi dolce in questo mare. Dunque l'idillio, la poesia comincia con questo limite, sempre caro mi fu quest'ermo colle, questo. Non c'è poesia italiana forse in cui è più presente il deittico, cioè il questo e il quello, il dimostrativo, la presenza di qualcosa di concreto, di visibile, la presenza del limite. E tuttavia questo limite, no, quest'ermo colle, questa siepe, no, e queste piante, e questa immensità, questo mare, ecco, vedete quante volte torna il questo, e tuttavia questo limite, questa presenza, questa concretezza del visibile è come travolta dalla necessità di rappresentare l'invisibile, l'indicibile, tutto ciò che è oltre. È nel limite che c'è la presenza o la dell'oltre o la tensione verso l'oltre, nel limite e nel questo che c'è iscritta la possibilità di una rappresentazione dell'oltre, possibilità che la poesia accoglie ma sperimenta però alla fine come veramente impraticabile. Dunque questo è poi il compito della poesia, voler dire, dover dire l'infinito e verificare, sperimentare che questo infinito è impossibile a dirlo, ma già questo cammino, questa odissea è un cammino nel linguaggio importantissimo, necessario. Dunque sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. La siepe, il colle e la siepe escludono lo sguardo, no, di una parte enorme dell'orizzonte. Quindi il poeta si affisa, è un verbo antico, insomma, dantesco, il poeta guarda con gli occhi della mente, no, con gli occhi della mente intenti, guarda quello che è oltre, quello che è oltre l'infinito, quello che è oltre il limite, ma sedendo e mirando, la posizione del poeta, di colui che osserva tutto ciò che è oltre il limite, è la posizione di chi sta, di chi medita, di chi si posa in un atteggiamento quasi orientale, sedendo e mirando, è l'atteggiamento della meditazione, è l'atteggiamento dello sguardo, di colui che guarda da una staticità, guarda l'immenso. E troviamo questa posizione nella tradizione figurativa romantica, per esempio in Friedrich, anche se i personaggi di Friedrich sono in piedi sulla roccia che guardano il dilagare dello spazio del tempo. E dunque una posizione in cui lo sguardo ha la possibilità nella meditazione di spalancarsi, di percorrere questa odissea straordinaria del tempo-spazio, ma il tempo-spazio viene nominato nella prima parte dell'idillio per la variante, diciamo, più precisamente spaziale, e poi per la variante temporale, è sempre tempo-spazio connesso, non si può separare il tempo dallo spazio, ma c'è un modo di guardare il tempo-spazio, diciamo, una figurabilità del tempo-spazio spaziale e una temporale. Nella prima parte c'è questo spazio che viene rappresentato nella sua sconfinatezza, nella sua indeterminazione, nel suo eccesso. Interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Vedete, sentite l'eccesso, no? In questi aggettivi. L'eccesso per tentare di rappresentare l'impossibile, no? La spazialità estesa fino all'orizzonte ultimo. E gli interminati spazi, i sovrumani silenzi, la profondissima quiete vorrebbero essere raccolti nel pensiero e raccolti nella finzione del pensiero. Io nel pensiero mi fingo. Ma appena questo sta per avvenire, il soggetto che guarda, che tenta questa odissea nello spazio, il soggetto indubbiamente ha uno sporimento, il soggetto sente che non può sostenere questa dilatazione sconfinata della rappresentazione. E quindi il cor, ove per poco il cor non si spaura, sopravviene lo sporimento dei sensi. Non è ancora la caduta dei sensi, non è ancora la perdita dei sensi, non è ancora il naufragio del pensiero della lingua, però è uno spaurimento davanti a questa immensità che si è spalancata. E allora il poeta riprende, che prende con un ascolto, con il senso dell'udire. Prima aveva adoperato l'immaginazione, adesso è l'immaginazione spinta dallo sguardo, offerta in qualche modo, sostenuta dallo sguardo, e adesso adopera l'udire. È come il vento, odo, stormir tra queste piante. Quindi prima lo sguardo e poi l'udito. La vista e l'udito sono l'attivazione dei sensi davanti alla possibilità di rappresentare l'infinito. E come il vento, odo, stormir tra queste piante, torna il limite, queste piante, la presenza, e la presenza del vento e di una voce. E allora il poeta compara che cosa? L'infinito silenzio, cioè quel silenzio che viene fuori da quella rappresentazione precedente dello spazio e del tempo, compara quell'infinito silenzio con questa voce che viene dalle piante, e mi son via l'Eterno. Ecco, ma questa comparazione porta a un'altra rappresentazione, quella che mette, che pone il contrasto e la compresenza contrastante tra l'Eterno e le morte stagioni, cioè fra un tempo che è un oltretempo e un tempo che è fuori dal tempo, l'Eterno, e invece un tempo che è presentato come legato al declino, le morte stagioni, cioè il tempo del passaggio, il tempo della morte, il tempo della storia, il tempo di ciò che è finito, che è bruciato, che è cenere, che non torna più. Quindi il confronto tra ciò che è al di fuori del tempo e fra ciò che è ciò che è dentro la consunzione del tempo, ma questo confronto è insostenibile. E il poeta mette insieme, cerca di tenere insieme l'Eterno e le morte stagioni, e anche insieme con le morte stagioni la presente è viva. C'è la comparazione tra l'Eterno, le morte stagioni, tutto ciò che è passato, no? Il tempo, diciamo, il tempo fuori dal tempo, il tempo storico da una parte, e dall'altra il tempo presente, il tempo che ha un suono, che è vivo, la stagione che è viva ed è presente, la stagione che parla in quelle piante, la stagione che ha una voce, che ha quel vento, che fa sentire il corpo che avverte il tempo, il suo tempo. Dunque, davanti a questa comparazione, di nuovo sopravviene uno smarrimento che è più forte del primo smarrimento, lo smarrimento davanti all'immensità che si è spalancata. Così tra questa immensità si annega il pensiero mio. E dunque qui si tratta proprio del pensiero che si annega, il pensiero si annega, il pensiero mio, si annega, cioè si nega se stesso come pensiero. No, ma in questa negazione però riaffiora un resto, che è un resto affettivo, determinato, corporeo. Affiora questo me dolce, e naufragare me dolce in questo mare. Ecco l'ultimo verso, sul quale amerei molto insistere, ma per brevità appunto mi fermerei fra poco, ma qui si aprirebbe tutta una rilettura possibile di questo testo, a partire dall'ultimo verso. Se ripensiamo al primo verso, sempre caro mi fu quest'erbo colle, e lo mettiamo accanto all'ultimo verso, e naufragare me dolce in questo mare, vediamo che i due versi sono come uno specchiato nell'altro, e al centro hanno tutti e due il mi. Sempre caro mi fu quest'erbo colle, e naufragare me dolce in questo mare. C'è questa presenza del corpo all'inizio e alla fine, questa presenza affettiva e di memoria e di ricordanza, no? All'inizio sempre caro mi fu quest'erbo colle, all'inizio con questo avverbio della temporalità estesa, aperta, sempre caro mi fu, temporalità aperta e affezione, però relativa al corpo, alla presenza del corpo, mi fu. E alla fine c'è il naufragio, però questo naufragio è dolce, mi è dolce, e quindi riaffiora in questo naufragio del pensiero, che è anche naufragio della lingua poetica stessa, come dicevo, riaffiora qualcosa, come una zattera nel naufragio, un io, no? Questo mi, è un io indiretto, no? È nominato nella relazione con un sentimento che lo invade e direi che lo inonda, no? e lo definisce anche, è un istante prima del silenzio assoluto che sopravviene, che è la fine della poesia. la fine della rappresentazione impossibile dell'infinito. Questo me dolce in effetti congiunge l'ultimo verso con il primo verso, col mi fu del primo verso. E un arco si leva, no, su un io poetico che disvela la sua interiorità ed espone questa doppia appartenenza, no? Una doppia appartenenza, la relazione affettiva e la ripetizione esalta, no? Sempre caro mi fu quest'elmo colle, e la relazione affettiva che sopravvive anche al naufragio della lingua, del pensiero nella lingua, cioè me dolce. Ecco, questo arco lega il primo con l'ultimo verso ed è una relazione affettiva, da una parte relazione affettiva con il colle, con il paesaggio, con la natura, dall'altra relazione affettiva con questa estensione sconfinata della rappresentazione, il naufragare me dolce in questo mare. La parola mare è la parola conclusiva, è un'immagine, il mare dirà Baudelaire che è un infinito diminutif, un infinito diminutivo. Ecco, il mare è la figura che possiamo evocare per dire l'infinito sapendo che l'infinito non si potrà mai dire. È una figura vicaria, sostitutiva. Appartiene a quell'ordine dell'indefinito, no, che Leopardi stesso vede come, nello Zibaldone, come una possibilità, no, di dire l'infinito non potendolo dire. Cioè non possiamo dire l'infinito, ma possiamo nominare e dire l'indefinito. Il mare è quell'indefinito, quell'immenso, che è la figurabilità possibile dell'infinito, che di per sé è infigurabile ed è indicibile. Dunque, per concludere, questa poesia è una poesia straordinaria, la più bella forse poesia di Leopardi, ma una delle più belle della poesia italiana e di tutti i tempi, e mette in scena il rapporto tra il limite e l'oltrelimite, relazione stretta, la connessione profonda tra il limite e l'oltrelimite, mette in scena il corpo in rapporto con la rappresentazione, con l'estremo della rappresentazione possibile, quindi con le possibilità immaginative che il corpo e i suoi sensi hanno, e mette in scena il soggetto del poeta in rapporto con la sua lingua, con la lingua poetica. Un rapporto che punta all'estremo, che vuole che la lingua arrivi a essere pensiero che raccoglie il massimo che il pensiero possa dire e raccogliere, cioè l'infinito. Ma in questo naufragio del pensiero e della lingua poetica stessa, però resta questa presenza del corpo. La poesia è poesia che è radicata nei sensi. È radicata nei sensi, e quand'anche si avventura in tutto ciò che i sensi non possono raccogliere e pensare e immaginare, però resta come lingua dei sensi. E questo forse è quello che Leopardi ci vuol dire sulla poesia. La poesia è lingua dei sensi, è lingua corporale, e questo lo collega a questa poesia con l'idea leopardiana della poesia, che è l'idea che Leopardi stesso vedeva negli antichi, la poesia degli antichi come una poesia che è poesia dei sensi, poesia corporale, poesia della prossimità alla natura, poesia del sentire profondo perché c'è la prossimità con la natura.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.